Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
Francamente me ne infischio.
Ho un esercito.
Noi un uno.
La Madonna.
E l'orchestra.
Mezzogiorno, topi morti.
Certo, ma grandi.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Su Unica Radio sta iniziando l'ottava puntata di Cult Fiction. La voce che sentite è quella di Torre Seduto, che vi terrà compagnia per circa un'ora parlando di cinema. Puntata sotto il sole di Cult Fiction all'alba di Ferragosto. La scaletta è sempre la stessa, ma è sempre diversa. In che senso? Nel senso che il film di cui parleremo in questa puntata, il film che è attualmente nelle sale cinematografiche, è Hotel Artemis, il film di Drew Pearce con Jodie Foster, Sophie Boutella e Dave Bautista, e ne parleremo abbondantemente. Segue poi l'intervista in collaborazione con i Diari di Cineclub, realizzata ad Alessandro Gazzale, protagonista del film di Bonifacio Angius, Ovunque proteggimi. Segue poi la piccola rubrica di Denise, che oggi è dedicata ai bambini minorenni che recitano nei film. Quali sono i patti, quali sono le condizioni, quali sono le restrizioni. Per poi passare al racconto radiofonico di un film cult. E siamo sempre negli anni 80, anche questa volta siamo nel 1986 precisamente, e il film è Grosso guaio a Chinatown di John Carpenter, che vede protagonista Kurt Russell. Ma non esitiamo, iniziamo la puntata con un brano classico di Mamas and Papas, ovvero California Dreaming, che apre il film, appunto, Hotel Artemis. California Dreaming, Mamas and Papas, è il brano che apre Hotel Artemis, il film di cui andremo a parlare. Il film è diretto da Drew Pearce e vede protagonista Jodie Foster, che ormai ha più di qualche ruga sul volto, ma è sempre strepitosa. Insieme a lei Dave Bautista, visto e rivisto negli Avengers e nei Guardiani della Galassia, l'ex wrestler ormai attore ben avviato, e insieme a loro anche Sophie Boutella, Charlie Day e Sterling K. Brown. Di cosa parla Hotel Artemis? La storia è, per quanto assurda, piuttosto attendibile e credibile. Ovvero ci troviamo nel 2028, negli Stati Uniti, dove l'acqua è stata abbondantemente privatizzata. Questo chiaramente porta molte sommosse da parte della popolazione, che chiaramente non ci sta. In questo contesto cosa succede? Jodie Foster interpreta un'infermiera che gestisce un ospedale segreto, ovvero l'Hotel Artemis, ospedale clinica gestita esattamente come un hotel, quindi con le camere come un albergo, affidate a quali tipi di clienti? Tutti delinquenti. E praticamente lei si incarica di aiutare non i giusti, ma appunto i criminali, perché il codice etico dei medici impone anche questo, che pure i criminali vengano aiutati, pure le persone che sono nel torto, pure coloro che sbagliano, pur consapevolmente. E lei appunto, l'infermiera che interpreta, chiamata Jean Thomas, aiuta i delinquenti assegnandogli una stanza, privandogli del proprio nome, dandogli il nome di una città, di una località. E quindi i suoi clienti saranno Waikiki, Nice, Niagara, Honolulu, Acapulco, Everest. E questo è un po' qualcosa che risuona come la casa di carta. È una trovata che ci sta. Ma qual è il punto di svolta nella storia? Il punto di svolta è quando nell'hotel arriva anche il re dei lupi, ovvero Niagara, che è interpretato da Jeff Goldblum, il matematico di Jurassic Park, oppure La Mosca, oppure anche recentemente in Thor Ragnarok, il gran maestro, nemico dello Zio del Tuono. Quindi, quando arriva appunto Niagara nell'hotel Artemis, questo rompe un po' gli equilibri, insieme anche fino a quando all'hotel Artemis arriva anche una poliziotta, Morgan, interpretata da Jenny Slate, che conosce l'infermiera. Questo rompe tutti gli equilibri perché all'interno dell'hotel Artemis c'è anche Nizza, interpretata da Sophie Boutella, che è una killer e ha già in mente di fare una bella strage. Perché è interessante Hotel Artemis? Perché è una storia non consueta, originale, è molto molto ben gestita. Non rimangono dei punti vuoti in cui non si capisce cosa stia succedendo. Ci sono molte domande da parte dello spettatore, ma tutte quante ricevono una risposta. Jodie Foster in questo ruolo è strepitosa. Sa esprimere sicurezza, quella che cercano i criminali che vanno a rivolgersi a lei per essere curati, cosa che non potrebbe accadere nei normali ospedali, magari se non con delle giuste conseguenze. Ogni personaggio ha un ruolo specifico, una sua funzione, e anche registicamente resta un film affascinante con diverse soluzioni narrative che appunto sono facili da ricordare e quindi lasciano il segno. E quindi perché vedere Hotel Artemis? Perché lascia anche delle porte aperte a dei possibili seguiti. Chiaramente non è necessario fare degli spoiler, però ci sono delle buone carte ancora da giocare che possono portare avanti la storia, sperando in maniera altrettanto gradevole, così come è riuscito a fare Drew Pearce in questo caso. Drew Pearce che ha firmato sia il soggetto che la sceneggiatura e anche la regia. Quindi è tutta farina del suo sacco e ce ne vorrebbero di più di film così, perché è originale e potrebbe avere ancora tanto da raccontare. Insieme a Hotel Artemis cosa possiamo vedere al cinema all'alba di Ferragosto? Lo scopriamo ascoltando i trailer in FM.
Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica radio app.
Attenzione, allerta uragano di quinta categoria. Evacuare l'area immediatamente. Non potremo soccorrervi.
Da Sam Raimi, produttore della casa Man in the Dark. Come puoi salvarti se gli alligatori si nascondono sott'acqua? Troll intrappolati. Un film di Alexander Asha dal 15 agosto al cinema.
Benvenuti a Villa dei Laghi. Benvenuti nella nostra casa.
Qui non mi manca niente. È il posto migliore del mondo.
Non varcate mai i confini della villa. Non avvicinatevi a Samuel.
Sapeva che era pericoloso uscire, ma l'ha fatto comunque.
The Nest, il nido, dal 15 agosto al cinema.
La saga di Fast and Furious continua.
Leo Cobbs e Deckard Shaw
hanno tentato di farsi fuori a vicenda, ma...
C'è una sola possibilità contro Brixton, che voi lavoriate insieme.
Ora devono contare l'uno sull'altro.
Non esiste! Che hai nel cervello?
Fast and Furious, Hobbs and Shaw, in anteprima nazionale il 7 agosto e dall'8 agosto al cinema.
Spiagge, aeroporti, parchi che si svuotano. Qualcosa di nuovo sta arrivando e coinvolge tutti, nessuno escluso. È Movement e cambierà la tua estate. Attori straordinari, film eccezionali. E il cinema sarà ancora il luogo in cui emozionarsi e condividere le passioni. Movement, al cinema, tutto l'anno.
Cult Fiction su
Unica Radio.
Quindi, questi erano i trailer in FM. Poche novità in questi trailer sotto Ferragosto. Oltre a Fast and Furious, come sempre, come al solito, va bene, d'accordo, ne parleremo. Al cinema trovate anche The Quake, il terremoto del secolo. Un po' catastrofico in questo Ferragosto, ma ci può stare. Un film abbastanza curioso perché scopriamo che Oslo sta per essere distrutta da un violento terremoto. Quindi il nostro protagonista, che non ha proprio dei buoni rapporti con moglie e figli, cerca di convincerli a scappare prima che accada il peggio e si scateni l'apocalisse. Mi ricorda un po' il 2012 con John Cusack in versione nordica, ma potrebbe essere carino, forse. Beh, troviamo anche ancora Toy Story 4, Hotel Artemis, appunto, L'Uomo Ragno e Men in Black, si sono inchiodati agli schermi cinematografici, e anche ancora Edison, l'uomo che illuminò il mondo, e Midsommar, il villaggio dei dannati. Questo è quanto ci aspetta nelle sale alle porte di Ferragosto, e ora invece ci ascoltiamo When Lights Go Out, tratta da Black Smoke Moon e interpretata da i Black Keys. Radio per Cult Fiction, la voce che sentite è quella di Salvatore Ucchedu e sono in compagnia di Alessandro Gazzare. Ciao Alessandro.
Ciao.
Come stai?
Bene, grazie. Tu?
Benissimo. L'estate si fa torrida, chiaramente ci sono molte proiezioni anche al cinema all'aperto, e una di queste è stata anche il caso di Ovunque Proteggimi, di cui sei protagonista.
Sì, certo.
E com'è stato lavorare ancora con Bonifacio Angius? Non è la prima volta che collaborate insieme?
No, non è ormai. Diciamo che abbiamo fatto diverse operazioni insieme. Abbiamo fatto un altro lungometraggio sul film Perfidia, prima di Ovunque Proteggimi, e poi abbiamo fatto un corto domenica. Insomma, però abbiamo anche diverse altre collaborazioni per, anche per altri progetti.
È un sodalizio duraturo, quindi?
Beh sì, ormai sono 10 anni che collaboriamo, che operiamo, che siamo amici, capito? Quindi voglio dire, c'è un rapporto consolidato, ci si conosce, si lavora bene.
Il ruolo di Alessandro in Ovunque Proteggimi ti è valso il premio Vittorio Gassman al Bari Film Festival.
Sì, anche questo è stato un bel momento, un grande riconoscimento, una cosa inattesa peraltro. È stato veramente un riconoscimento importante, anche perché viene è un premio che viene attribuito proprio dalla critica cinematografica, quindi da una giuria che è composta proprio da chi censisce,
esatto, degli esperti,
capito, di chi scrive sui film, insomma una giuria autorevole, molto autorevole in questo senso. Quindi è stata chiaramente una cosa inaspettata, ma anche molto gradita.
Chiaro.
Direi.
Il ruolo di Alessandro è un ruolo molto particolare, molto controverso, anche estremamente affascinante. Com'è stato lavorare su un personaggio del genere?
Ma diciamo che dietro la costruzione di quel personaggio c'è un annetto di lavoro, forse anche qualcosa in più, in cui c'è studio personale sul personaggio, ricerca, però c'è anche tanto lavoro con lui, col regista, proprio per cercare di entrare in un carattere che decisamente non appartiene a me, quindi c'è stata proprio una bella costruzione in questo senso, una bella sfida. E tra l'altro è un personaggio che nel film esprime tanti stati d'animo, chi si passa dalla rabbia alla gioia, al pentimento, alla cattiveria in certi momenti, quindi anche ad azioni molto forti, all'amore, e quindi insomma una bella prova, un bel...
È un personaggio ricco di sfaccettature, come dicevi, frutto anche di tante azioni che vediamo durante il corso del film. È molto variegato.
Tra l'altro c'è una certa evoluzione nel personaggio, perché poi, voglio dire, lui è una persona anche a tratti violenta, dedita al gioco, all'alcol, diciamo che una sorta di cambiamento noi la vediamo nel momento in cui appunto incontra una ragazza, incontra Francesca, e da lì insomma forse la storia prende un'altra piega.
Esatto, proprio per via di questi diversi stati d'animo, di queste diverse versioni di Alessandro che vediamo sul film, lavorare con questo ruolo è stato molto difficile, immagino, ma ci sono state anche occasioni per cui magari nella stessa giornata di riprese hai dovuto interpretare più sfaccettature di questo personaggio, oppure avete calendarizzato, ecco, questi stati d'animo per semplificare il lavoro?
Ma diciamo che fondamentalmente il lavoro è a monte, quindi cioè, il film noi davvero lo abbiamo preparato prima di iniziare le riprese sul set, quindi voglio dire una volta che si girava una scena, poi comunque non era troppo difficile richiamare quello che era stato già concordato in sede di prova. Anche sì, in certi momenti con cambiamenti di stati d'animo all'interno della stessa scena. Si è iniziato a girare con la scena diciamo forse più violenta, che è quella in cui lui appunto si adira con la madre che non gli vuole dare dei soldi, insomma spacca a casa, quella forse è stata la scena più violenta, e quindi siccome abbiamo iniziato con le riprese proprio da lì, diciamo che poi non è stato così difficile, però entrare subito in quella, in quello stato d'animo, nel senso che lo avevamo comunque preparato, capito? E certo è che io prima delle riprese mi isolavo più o meno una mezz'oretta proprio prima dell'inizio, e mi concentravo proprio per richiamare gli stati d'animo che servivano poi in quelle scene, capito?
Chiaro.
Cult Fiction su Unica Radio. Mentre per quanto riguarda la parte artistica, ci sono diverse scene in cui tu ti esibisci sul palco con delle canzoni folk. Per quanto riguarda quell'aspetto, come avete lavorato?
Per quanto riguarda quell'aspetto, premessa, la voce è prestata, la voce di Antonio Pilo, che è un cantante proprio.
Ok.
Folk sassarese, e da parte mia c'è stato tutto il lavoro proprio di preparazione comunque della canzone per riuscire a rispettare il labiale, e lì c'è tutto un lavoro, insomma, per il quale ringrazio, oltre che Bonifacio, anche l'amico Carlo Donetto. Perché proprio a casa sua abbiamo fatto diverse riprese, diverse lezioni dove appunto mettevamo appunto le due canzoni.
Ok, quindi ti è stato prestato il talento in questo caso?
Sì, la voce di Antonio Pilo. Una volta che abbiamo registrato la sua voce, poi io ho lavorato sul metraggio, sul labiale.
Ho capito. Per quanto riguarda ciò che prevede il futuro, hai diversi progetti in cantiere? Stai lavorando ad altro?
Allora, per quanto riguarda il futuro, c'è già il nuovo film di Bonifacio, che nel frattempo, no, ha scritto anche quest'ultimo suo lavoro sui temi della famiglia. E poi sì, c'è qualche richiesta, così ho fatto qualche provino, qualcosa, però niente di ancora definito, definitivo.
Però non si rimane con le mani in mano.
No, ma voglio dire, l'importante è che, voglio dire, tutti i progetti che io ritengo interessanti, anche dal punto di vista della prova attoriale, che mi possono aiutare ad essere inserito anche in un certo tipo di percorso, per me, voglio dire, è un obiettivo che comunque parallelamente cerco di portare avanti. Mi interessa fare altro, mi interessa anche misurarmi con altri lavori, con altri registi, con altri attori, con altri set, però su cose che davvero mi piacciono.
Chiaro, è chiaro. Bene, allora buona fortuna per i prossimi progetti e buona fortuna per il Valdarno Festival, per la selezione di Ovunque Proteggimi, la nuova selezione.
Sì, grazie, a settembre saremo lì, vicino ad Arezzo, sì.
Grazie a te.
E saluto anche tutti gli amici in ascolto.
Ti ringrazio.
Grazie a voi.
Buon lavoro, grazie mille, ciao.
Cult Fiction su Unica Radio.
Ora è il momento di gustarci i popcorn, ce lo offrirà Denise, chiarendoci le idee su quali sono le condizioni per le quali i minorenni possono partecipare alla realizzazione di un film. Ascoltiamo Denise sgranocchiare popcorn.
Cult Fiction su Unica Radio.
È tempo di popcorn. Pillole di curiosità, consigli e nozioni per scoprire il retroscena e i misteri di film e serie TV, per vivere il cinema da dietro lo schermo.
Scene di infanzia con bambini che giocano. Come si lavora con gli attori che interpretano questi bambini? Io sono Denise e oggi parleremo degli attori minorenni. Nel caso in cui si dovessero utilizzare attori minorenni, questi non possono lavorare oltre la mezzanotte. Deve essere previsto un riposo di 14 ore tra una giornata lavorativa e l'altra. Non possono essere cambiate date, orari e location senza comunicazione al Ministero del Lavoro. E infine deve essere presente sul set un genitore o un tutore retribuito dalla produzione. Inoltre, le ore di lavorazione di un minore variano a seconda dell'età. e il set deve essere privo di rumori intensi, di fonti di luce viva o di calore forte. Secondo voi sono restrizioni giuste oppure no? Fatecelo sapere.
E per oggi è tutto. Io sono Denise e questo era Popcorn, la rubrica di Cult Fiction sul dietro le quinte della settima arte. Per vivere il cinema, dietro lo schermo.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast. Oh, make me over. I'm all I wanna be. Look at my face. My name is Mighty Beyond. My name is never was. My name's forgotten.
Erano le Hall con Celebrity Skin che abbiamo potuto ascoltare durante i titoli di coda di Captain Marvel, l'eroina tanto acclamata tanto quanto inutile nell'universo degli Avengers, Cattiveria. Mentre ora è il momento di ascoltare il racconto radiofonico, la trasposizione radiofonica di circa 10 minuti tratta da un film cult. E in questo caso si tratta di Grosso Guaio a Chinatown del 1986, diretto dal maestro John Carpenter, autore anche de La Cosa, Halloween, Essi Vivono, 1997, Fuga da New York. Insomma, c'è tanto materiale da vedere di John Carpenter e quindi se non li avete visti anche questi, recuperateli. Ma invece ora parliamo di Grosso Guaio a Chinatown. Il film vede protagonisti appunto Kurt Russell interpretare Jack Burton, ma anche Kim Cattrall nei panni di Gracie Lowe e James Hong nei panni dello stregone David Lopin. Cosa racconta Grosso Guaio a Chinatown? Racconta tantissime cose, un film incasinatissimo ma meraviglioso. Per essere brevi e quindi anticiparvi un po' quello che accadrà nei prossimi minuti, vedremo il protagonista Jack Burton cercare di liberare delle ragazze dalle mani del malvagio stregone Lupin. E non racconterò nient'altro perché il racconto è interessante, va ascoltato e soprattutto è molto incasinato. Grosso Guaio a Chinatown. Il burbero camionista Jack Burton e l'amico cinese Wang Chi si trovano all'aeroporto di San Francisco per prendere la fidanzata di Wang, Miao Yin.
Prima che tu mi conoscessi, dormivo per terra. Ho risparmiato anche i centesimi perché voglio sposarla davvero.
Non riesco più a mangiare, né a dormire, né a pensare senza di lei.
Le cose prendono una brutta piega quando la ragazza viene rapita da una banda di teppisti cinesi chiamati i Signori della Morte e la portano a Chinatown con l'intenzione di venderla come schiava sessuale.
Forza Wang, sputa la verità. Perché hanno rapito la tua ragazza?
E lo chiedi a me.
Perché non si può più andare a Central Park o dare un passaggio a uno sconosciuto? Perché oramai il mondo è pieno di pazzi e di delinquenti.
Jack e Wang seguono i rapitori addentrandosi nei quartieri di Chinatown.
Signora, per piacere, può dirci se ha visto passare...
No, non può dirci.
I due restano bloccati in un violento scontro tra le gang dei Chang Sing e di Wing Kong. Questi hanno interrotto il corteo funebre del defunto capo dei Chang Sing, scatenando la battaglia. La guerriglia viene interrotta dall'arrivo delle tre bufere, tre potentissimi guerrieri maghi. Tuono, pioggia e fulmine.
Non farmi domande, scappiamo via! Via!
Questi si schierano in favore dei Wing Kong, decimando e disperdendo i Chang Sing coi loro poteri sovrannaturali, mentre Jack e Wong si mettono in salvo dopo un incontro ravvicinato con David Lo Pan, il malvagio e tenebroso capo mandarino dei Wing Kong.
Non guardare!
Sto già guardando!
No! Non guardo, ma chi è?
Lo Pan, vieni via!
Non ci vedo più!
Non è niente, non è niente, solo per...
Il camion di Jack viene invece rubato dai Signori della Morte, che sono in realtà al servizio dei Wing Kong.
Senta, io devo denunciare il furto di un camion e non voglio sentir parlare di forza maggiore.
Jack e Wong si rifugiano nel ristorante di quest'ultimo, il Drago dello Stagno Nero.
La Cina è qui, signor Barton.
Va bene,
aspetta. Chang Sing, sì, e i Wing Kong sono secoli che si combattono.
Ma cosa sta dicendo, eh? La Cina è qui, non riesco neanche a capire cosa significa. L'unica cosa che so è che questo Lo Pan è spuntato dal nulla nel mezzo di quel maledetto vicolo, mentre i suoi tre compari svolazzavano tutto intorno tagliando quegli altri a fettine. E lui si è fermato lì, aspettando che io avanzassi col camion e gli passassi attraverso. E dalla bocca gli usciva un raggio di luce.
Jack, per favore, non...
E fanno conoscenza con l'avvocatessa americana Gracie Low, incontrata poco prima del rapimento di Miao Yin, e Eddie Lee, un amico di Wang, e il saggio illusionista Egg Shin, che lavora come autista di corriere per turisti a Chinatown.
Io devo fermarmi qui perché ormai sono bruciata, capisci? Vorrei venire con voi, ma quei maledetti conoscono la mia faccia e mi farebbero fuori.
Finché ci sarò io, no.
Dipende tutto da te, Jack. Il mio destino è nelle tue mani capaci.
Senti, farò quello che potrò.
L'importante,
eh?
È far fuori le guardie.
Ci proverò.
No, è sembrare stupidi.
Ci riuscirà.
Il gruppo pianifica di infiltrarsi in un bordello dove si crede che si trovi Yin. Jack, in incognito, si reca nell'edificio.
Porca vacca, l'acqua sta venendo giù a catinelle. Ecco, l'autista del taxi mi ha detto che qui avrei trovato... Beh, sì, che la tigre bianca mi avrebbe trovato.
Oh, aspetti qui, per favore.
Ma all'ultimo istante Miao Yin viene portata via dalle tre bufere. I tre maghi portano Yin nel covo dei Wing Kong al cospetto di Lo Pan.
Esplosioni verdi, gente che entra e esce volando. Ah, non può essere vero, io chiamo la polizia e poi rivoglio il mio camion.
Jack e Wang si inoltrano nel palazzo dopo aver corso numerosi rischi e funamboliche fughe, ma vengono sorpresi da Pioggia che, dopo averli torturati...
Vieni un po' qua e prova a combattere da uomo.
Li porta al cospetto di Lo Pan, ora sotto le spoglie di un vecchio.
Ah, questa non me la bevo, Lo Pan.
Silenzio, signor Barton. Lei non è qui per bere o non bere certe cose.
Andiamo, Lo Pan è una specie
è
di...
È un qualcosa che lei non può capire. Ci sono molti misteri, molte domande senza risposta, perfino in una vita breve come la sua.
Sì, ma questo non vuol dire che io le domande non le faccia lo stesso. Dov'è il mio camion?
Voi non state cercando un camion, state cercando una ragazza, con gli occhi verdi.
Sì, è vero.
Deve essere assolutamente una ragazza eccezionale, altrimenti avrei cercato inutilmente per più di 2000 anni.
No, non ci sono in giro molte ragazze cinesi con gli occhi verdi, a quanto mi risulta.
No, e non ce ne sono mai state.
Perciò chi mendica non può scegliere.
Ma io posso.
Eddie, Gracie e Margot, l'amica reporter di Gracie, provano a infiltrarsi, ma vengono catturati da Tuono.
Continuate a raccontarci balle se volete una brutta pubblicità, perché lei è una giornalista e la sua penna è più potente di qualunque spada. È vero?
Niente visite. Non sono io a dare gli ordini qui dentro.
E avanti, sia gentile. Appena un'occhiata.
Cosa ci rimette?
Venite, vi guido io.
Jack e Wong, ancora legati, vengono ricondotti nella loro cella. Wong racconta a Jack che Lo Pan era un tempo un principe guerriero che, entrato in conflitto col primo imperatore cinese, subì da questi una maledizione. Sarebbe stato condannato dal dio Qing Dai a diventare una sorta di ghoul e avrebbe rotto la maledizione solamente sposando una ragazza dagli occhi verdi, per poi sacrificarla all'imperatore.
Non mi racconti fesserie.
Non sono fesserie. Io ti capisco, sai, sono cinese e anch'io vorrei non crederci. Ma è tutto vero. Stregoneria. Magia nera cinese.
I due prigionieri riescono a liberarsi. Dopo un breve scontro con il mago, Jack e Wong si incontrano con Eddie e insieme creano un diversivo per liberare Gracie e Margot.
È la prima volta che ammazzi qualcuno.
Ma che dici? Svegli!
Proprio quando stanno uscendo dal palazzo, Gracie viene catturata da un mostro e condotta da Lo Pan. Vedendo come Miao Yin e Gracie siano in grado di domare la lama rovente e che entrambe hanno gli occhi verdi, Lo Pan decide di sposare entrambe. Sacrificherà poi Gracie all'imperatore e terrà con sé Miao Yin per i propri piaceri terreni.
Ho deciso, le sposerò tutte e due. Preparatele.
Dopo aver scoperto il rapimento di Gracie, Jack, Wong, Peggy Shin e i membri superstiti dei Chang Sing fanno breccia nel palazzo di Lo Pan per salvare le due donne.
No, no. È strano che siamo arrivati fino qui tanto facilmente. È una trappola, ve lo dico io.
Lo Pan sta per avere la sua regina. Per lui tutto il resto non conta.
Va bene, allora dov'è? Eh? Dov'è?
Peggy Shin fa bere a Jack e al gruppo una pozione per renderli invincibili. Durante le nozze di Lo Pan, il gruppo apre una scatenata battaglia contro le forze del male, nel corso della quale Wong sconfigge Pioggia. Lo Pan fugge dalla battaglia con Yin e Tuono, ma i tre vengono raggiunti da Jack, Gracie e Wong. Mentre Wong trattiene a stento Tuono, Jack riesce a uccidere Lo Pan, scagliandogli un pugnale nella testa.
Bella lama. Addio, signor Barco.
È una questione di riflessi.
Peggy Shin elimina l'ultima bufera facendogli cadere addosso una statua di Buddha che lo schiaccia. Il gruppo ritrova il furgone di Jack e fugge dal palazzo.
È il mio camion! Svegli, salite!
Wong sposa Miao Yin ed Egg Shin parte per una vacanza in Europa. Tra Margot ed Eddie nasce del tenero e Jack preferisce ripartire col suo furgone, senza sapere che all'interno si è nascosto il mostro che rapì Gracie.
I consigli del vecchio Pork Chop Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti come piombo. Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Barton quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo. Sì, il vecchio Jack Barton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio e gli dice: mena il tuo colpo più duro, amico. Non mi fai paura.
Truth is here. Out of the darkness, come.
got big trouble in little China. We got big trouble in little China.
Abbiamo ascoltato il brano omonimo Big Trouble in Little China, tradotto Grosso Guaio a Chinatown alla lettera, ovvero il tema principale della colonna sonora del film di John Carpenter che abbiamo appena ascoltato in riduzione radiofonica. Questo era l'ultimo momento della puntata. Torre Seduto vi augura buon Ferragosto, ricordandovi anche in quale modo potete seguire Unica Radio, ovvero dal sito www.unicaradio.it per restare aggiornati sulle news e sulle iniziative della nostra emittente, ma anche attraverso i social con le rispettive pagine di Cult Fiction e di Unica Radio. E senza dimenticare l'app di Unica Radio, scaricabile per dispositivi Android e iOS, ovviamente in maniera del tutto gratuita. Torre Seduto vi dà un abbraccio e vi augura un buon Ferragosto. Ci si sente la prossima settimana, martedì alle 8, sempre su Unica Radio. Ciao!
Buongiorno!
Voglio fare un gioco con te.
Oh, la Madonna!
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction. Il programma meglio del 3D.